splendidi, cavalco lune anche sorrisi, muovo l'animo del matto. Siamo io e più
pastrano. Quanti siamo?
Ciao. Allora, ci accomodiamo. Allora, iniziamo con l'appello. Allora, Romeo Antonio arriva più tardi, Romeo Vincenzo presente, Malamacci Antonino, Rotolo Nicola, Cardelli Liliana, Giannessi Massimiliano,
presente,
Lirga Nicolò, Romeo Francesco, Viscardi Arneda, Zappa Chiara, non c'è, Schepati Carlo, Cettulla Alessio, Pizzi Omar, Schesaro Romina, Rebosio Claudio, Sgro Pasquale, De Luca Raffaele, Zucchiatti Mario, un po' di silenzio, Lodola Daniele, Cosentino Massimiliano, Archetti Sandro, Basso Franca, Chiesa Alice, Richichi Elisabetta, Scudieri Sandro, assente giustificato. Allora, con 22 consiglieri presenti, la seduta è valida. Allora, io non ho comunicazioni da fare. E passo subito al punto numero 2, approvazioni verbali della precedente seduta del 3 maggio 2018. Se non ci sono osservazioni in merito, do per approvato il verbale. Nessun intervento, grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 3, ratifica deliberazione di giunta comunale numero 68 del 16 maggio 2018 all'oggetto variazione al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'articolo 175 del decreto legge 267-2000. Su questo punto do la parola al dottor Cogliati per l'intervento, prego.
Buonasera. La ratifica riguarda una piccola variazione che in via di urgenza è stata assunta dalla Giunta con deliberazione numero 68 il 16 maggio del 2018. È una variazione molto semplice che ha riguardato soprattutto gli interventi sul sociale, perché c'era la necessità di spostare delle risorse da un intervento all'altro. Nello specifico abbiamo due maggiori entrate. Una maggiore entrata riguarda i contributi dello Stato, non erano stati quantificati con il bilancio di previsione perché non si conoscevano. Lo Stato rispetto al quinquennio precedente ci ha dato più soldi, circa 60.000 euro, 29.000 euro sono stati contabilizzati con la variazione di giunta del maggio di cui stiamo facendo la ratifica. L'altra maggiore entrata riguarda le sanzioni al codice della strada per 165.000 euro. È vero che per effetto delle regole della contabilità armonizzata, di quei 165.000 euro possono essere destinate a spese solamente 65.000 euro, perché il 60%, più del 60% non viene incassato e quindi non si può spendere. Questa è la regola della contabilità armonizzata, quindi dei 165.000 euro 100.000 euro vengono accantonati al fondo crediti di dubbia esigibilità. Quindi abbiamo detto le due maggiori entrate che riguardano il contributo dello Stato e le maggiori multe. Per quanto riguarda, quindi poca roba, per quanto riguarda le spese abbiamo uno storno sul sociale, ovvero ci sono 60.000 euro in meno di spese per i minori, quindi i minori dal punto di vista finanziario quest'anno sembra meno preoccupante, anche se le spese sono molto grosse rispetto all'anno passato. Questi 60.000 euro di risparmi sono lasciati sul sociale e sono utilizzati per incrementare il capitolo, l'intervento per le famiglie bisognose, per le famiglie che si rivolgono ai servizi sociali per avere il contributo ordinario secondo il regolamento. Le altre piccole spese sono legate alla polizia municipale e al servizio civile. Ci sono due nuovi volontari del servizio e ogni tuta e ogni l'istruzione completa costa circa 750 euro, quindi 1.500 euro per i due volontari nuovi. Poi vi sono 3.000 euro per le spese per le commissioni concorso, visto che sono previsti e stiamo facendo i concorsi programmati per poter sostituire il personale che è andato in pensione o che andrà in pensione negli anni prossimi. Quindi questa è la ratifica, ha avuto il parere favorevole del Collegio e si chiede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
Grazie dottor Cogliati.
Mi annulla la prenotazione.
Dichiaro aperta la discussione.
Non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Dichiaro chiusa la discussione.
Confermando la presenza. Prego, votate. Diamo l'esito. Con 14 voti a favore, 4 contrari e 4 astenuti, viene approvato il punto numero 3. Si deve votare l'immediata eseguibilità. Quindi, presenza. Consigliere Archetti, consigliere Sgro, confermare presenza. Prego, votate per l'immediata eseguibilità. All'unanimità, grazie.
Ringraziamo il dottor Cogliati. Passiamo al punto
approvazione delle modifiche al regolamento di accesso ai servizi ausiliari alla didattica.
Su questo punto do la parola all'assessore Dalò. Prego, assessore Dalò.
Sì, buonasera a tutti. Come si era preannunciato quando abbiamo portato in Consiglio Comunale il precedente regolamento di accesso ai servizi alla didattica, siamo andati a modificare l'articolo 9, che nel precedente regolamento prevedeva un tetto di morosità di 100 euro, ma che si è ritenuto, in virtù di tutte le dinamiche che si sono messe in atto del mastodontico lavoro che c'è stato da parte dei servizi educativi dietro al recupero del credito della refezione scolastica, si è ritenuto con un accordo con tutta la nostra maggioranza di ridurre questo importo di 100 euro e trasformarlo in 5 pasti perché 5 fasce di della refezione scolastica non andava bene mettere in denaro, perché in denaro per chi ha la tariffa massima ha un valore, per chi ha la minima ne ha un'altra. Quindi abbiamo modificato in 5 pasti e la sospensione del servizio di refezione scolastica scatta dal 6° giorno. Quindi sostanzialmente questa è la modifica che abbiamo apportato a livello sostanziale a questo regolamento. Abbiamo poi chiarito la metodologia di accesso al beneficio dei servizi sociali per le persone meno abbienti, richiamandoci al regolamento in essere presso i servizi sociali e più specificatamente all'articolo 29. Mentre invece nel mese di maggio, quando abbiamo indirizzato le persone ai servizi sociali, sono stati richiamati da un articolo temporaneo, che è di un regolamento che era quello delle emergenze, ma che era solo aperto nel mese di maggio. Quindi per l'anno successivo, l'anno scolastico che viene a venire, ci vuole una cosa più strutturata, quindi siamo andate a strutturare a livello tecnico l'accesso per famiglie meno abbienti per il contributo dei servizi sociali a sostegno della refezione scolastica. Viene meglio esplicitato poi nell'articolo 25, che prevede 3 casistiche che sono sostanzialmente: ho diritto al contributo, io sono coperto per quanto riguarda la protezione scolastica, il contributo mi viene elargito per una quota parziale, io ho l'obbligo di reintegrare la parte mancante di tasca mia. Ho un contributo perché si può verificare che le famiglie veramente meno abbienti abbiano un contributo superiore a quello che è la spesa della sezione scolastica, l'eccedenza viene tenuta in conto per l'anno successivo, e se l'alunno termina il suo percorso scolastico, quindi l'accesso al servizio di sezione scolastica, la quota rimanente verrà gestita secondo il progetto dei servizi sociali. E questo è quanto.
Grazie assessore. Dichiaro aperta la discussione. Chiesto la parola il consigliere Basso, Partito Democratico, prego.
Ringrazio ovviamente l'assessore per la spiegazione, per tutti i dati che ci ha dato nel corso della commissione che abbiamo fatto. Ma all'interno della commissione è stata anche comunicata la situazione di alcune famiglie che, nell'impossibilità di pagare la mensa, tengono a casa i bambini per uno o più giorni, intanto che riescono ad avere i fondi per coprire il costo mensa. Penso che a fronte di queste situazioni non è possibile agire con un sistema sanzionatorio punitivo. Penso che in una società democratica la scuola è una precondizione della democrazia, in quanto volta a superare le diseguaglianze sociali ed economiche e a creare condizioni di pari opportunità. È l'articolo 3, comma 2 della nostra Costituzione. L'istruzione scolastica nella nostra Costituzione non è soltanto un diritto, perché un livello minimo di istruzione è ritenuto un'esigenza della collettività e quindi obbligatorio per tutti. Un effettivo diritto di cittadinanza e il suo effettivo esercizio richiedono che ci sia un livello di formazione culturale uguale per tutti e gratuito. Una comunità che vuole crescere deve, prima di tutto, desiderare di far crescere le nuove generazioni. Parola del signor Sindaco dall'inviato notizie numero 2. Com'è possibile quindi chiamarci comunità e che cresce per giunta, quando tutti i bambini non possono frequentare regolarmente la scuola? Mi aspettavo una sinergia vera tra scuola e genitori, che possa in ambito scolastico parlare di condivisione e di solidarietà. Voglio sperare che, come si è sempre fatto, in presenza di casi sporadici, ci siano insegnanti, genitori, che con un lavoro di rete, di conoscenze reciproche, si facciano carico di qualche situazione precaria. Ma un clima e un'attenzione di questo tipo non crescono dal nulla. Bisogna investire in rapporti quotidiani di conoscenza, di amicizia, di buon vicinato. Il discorso sarebbe molto lungo, perché è imprescindibile dalla cultura, dalla fratellanza e dalla solidarietà. Quindi, cosa che avevo già ribadito, che avevamo già ribadito alla presentazione del vecchio documento, per questo motivo non voteremo ancora no.
Grazie consigliere. Ci sono interventi. Chiesto la parola il consigliere Lodola, il Diocesi Solidale, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, innanzitutto noi chiaramente sottoscriviamo in pieno l'intervento della consigliera Basso, che mi ha preceduto, e vorremmo andare un po' a capire quali sono state le motivazioni che hanno portato da un disegno iniziale del regolamento che prevedeva una quota di tolleranza, chiamiamola così, sui 100 euro addirittura passare ai 5 passi, per cui poi uno è tagliato fuori dalla possibilità di mangiare a scuola, stare con i compagni e via dicendo. Sembra un po' che si è passati da un estremo all'altro, no? Di conseguenza basta che qualcuno si avvia una settimana o non si ricordi, si è sbadato, che la conseguenza è che il figlio poi non mangia a scuola. Non venite a raccontare che i genitori sono responsabili per i figli e così via, perché sono cose che possono succedere in qualunque famiglia. Quindi si chiede semplicemente, e non solo per gli sbadati, ma anche per chi dovrebbe essere magari un po' affaticato ad arrivare alla fine del mese, di capire se ci siano le condizioni per poter allargare un minimo il periodo di tolleranza. Perché i 5 pasti è vero che non sono 100 euro, ma sono, per chi paga 2 euro quello che è, comunque 5 pasti. Di conseguenza, secondo me, dal mio punto di vista, se si potesse arrivare a una tolleranza perlomeno di 2 settimane, potrebbe essere una soluzione logica e ragionevole. Forse solo che ci sono veramente tante famiglie che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. Cioè, non è che ci siano solo quelli poverissimi che vanno a finiti sociali e quelli che non hanno problemi a pagare, ci sono anche quelli che in mezzo si devono barcamenare con tutte le spese che le famiglie hanno, specialmente in alcuni mesi. Questo mi sembrerebbe un provvedimento, il vostro punto l'avete fatto, no? Basta levare il cibo ai bambini e tutti quanti pagano, per cui benissimo, il punto è portato a casa, cerchiamo di gestire le situazioni che possono essere al limite e che possono essere comunque borderline in una maniera che possa essere perlomeno ragionevole. Quindi la nostra proposta è di capire quali siano gli spazi per poter allargare il periodo di tolleranza ad almeno 2 settimane in scuola, quindi 10 parti e non 5. Grazie.
Grazie consigliere. Parola al consigliere Archetti, Partito Democratico, prego.
Sì, sarò brevissimo perché gran parte dell'intervento lo ha completato Daniele, l'assessore e il consigliere Lodola. La mia sarebbe in realtà stata una domanda anche un po' demagogica, se vogliamo, forse anche un po'. Cioè, mi chiedo il perché. Perché? considerando che per la linea dura eravamo anche noi, l'abbiamo sempre detto, ma avevamo l'idea di utilizzare altri strumenti che non penalizzassero i bambini. E a questo punto, invece di ammorbidire, una volta portato a casa il risultato, invece di ammorbidire la situazione, la si irrigidisce, e la motivazione onestamente non riesco a coglierle. Ma la mia domanda non si ferma a questo, diventa meno demagogica e chiedo invece conto di quali sono le altre operazioni che si era in qualche modo definito di fare, con il tema del pagamento online, una serie di altri strumenti che era importante mettere a disposizione per evitare che qualcuno dovesse, oltre che giustamente dover pagare, anche interrompere la propria giornata lavorativa per sistemare il suo conto.
Grazie consigliere. La parola al consigliere Ricchetti, Movimento 5 Stelle.
Grazie Presidente. Beh, noi non possiamo che votare contro, anche perché avevamo già detto che eravamo contrari a questo tipo di misura, consiglio in cui avevamo discusso l'argomento. Anche noi troviamo assurdo che si sia passato dai 100 euro ai 5 pasti, la via di mezzo diciamo che era l'opzione ideale. Voglio ribadire proprio il fatto che i bambini in queste scelte subiscono due volte questa azione. Uno perché appunto non condividono il pasto con i propri compagni e due perché probabilmente i genitori poi non li accompagneranno neanche a scuola, quindi avranno un danno anche dal punto di vista della didattica. Quindi noi siamo contrari. Grazie.
A lei consigliere. Interviene, no, chiesto la parola il consigliere Pieppati, sì, per l'inviate.
Ascoltando gli argomenti dei consiglieri di opposizione, tenuto conto che in questo periodo avrò perlomeno celebrato 200 matrimoni, ho imparato a memoria l'articolo 147 del codice civile che parla dei doveri verso i figli. Lo voglio leggere pari pari. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315 bis. Quanto diceva il consigliere Lodola, che non è rilevante il fatto che i genitori, non pagando la mensa, non svolgono alcuna funzione diseducativa dal punto di vista civico nei confronti dei figli, è altamente diseducativa. Tenuto conto che il nostro regolamento prevede comunque per le famiglie in gravi difficoltà o disagiate che non riescano a far fronte alla spesa per la mensa, il nostro regolamento prevede che ci sia il supporto fattivo da parte del servizio sociale. Per cui se il genitore ha difficoltà si rivolge ai servizi sociali e secondo quanto prevede e secondo quanto sono gli obblighi che un'amministrazione deve svolgere nelle funzioni nei riguardi delle famiglie che hanno maggior bisogno, ha questo sostegno e può accedere, come tutti gli altri colleghi, come tutti gli altri ragazzi di scuola, ai servizi di mensa. Per cui la prima funzione educativa non è nella scuola, la prima funzione educativa è nella famiglia. Se in famiglia si comincia a parlare del problema mensa e il genitore dice ma sì, vabbè, tanto il comune di Rindiate non ti toglie la mensa, vai tranquillo. Ma papà, ma gli altri ragazzi pagano, ti ho detto di star tranquillo. Non è un sistema educativo, non è un sistema educativo. ed ancor più colpevoli sono i genitori che hanno l'obbligo di istruire i figli e che per non poter fruire della mensa, senza dover accedere magari ai servizi sociali, tengono a casa i figli. Ancor più grave è la colpa di questi genitori. Ma mi viene in mente anche quanto in questi anni e da molto tempo soffre il nostro bilancio per queste mancati introiti, per questa supplenza che il comune, ma quando parlo del comune parlo di tutti gli altri cittadini, per questa supplenza che gli altri cittadini fanno nei confronti di persone che poi, una volta attuato questo mezzo, diciamo tra virgolette, coercitivo, si sono adeguate e hanno poi pagato gli arretrati e alcuni anche con cifre abbastanza considerevoli. Allora, legittima la domanda, ma non hai pensato prima qual era il disagio a cui sottoponevi tuo figlio nell'imminenza di questa restrizione per quanto riguarda la privazione della mensa assieme agli altri compagni di scuola? Tu, genitore, non ci hai pensato prima. Magari hai trovato 700-800 euro nel giro di pochi giorni o qualche ora prima che decorresse il termine. Questi sono interrogativi spiccioli, sono interrogativi che possono sembrare banali, ma sono indicativi anche di un certo stile, di un certo sistema. Pensate a quante risorse sono mancate nel nostro bilancio in tutti questi anni, perché il comune e i cittadini hanno dovuto supplire a carenze e a deficienze di cittadini che non tanto per difficoltà intrinseche, ma proprio perché probabilmente era diventato un andazzo, non pagavano la mensa. Per cui ribadisco, se ci sono genitori che tengono a casa i figli unicamente perché non hanno la mensa, sono ancora più colpevoli. Inviterei questi genitori a rivolgersi ai servizi sociali e se ne hanno le caratteristiche, riceveranno quel contributo che è previsto anche dal nostro regolamento, perché poi i figli innanzitutto prima di mangiare si possano nutrire dell'istruzione, e l'articolo che ho letto prima impone ai genitori. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Questa parola al consigliere Archetti, nuovamente, prego.
Chiedo scusa, un supplemento di intervento, visto che ho usato pochissimo dei minuti a disposizione, e lo faccio un po' per ritornare sull'intervento appena fatto dal consigliere Schiappati. Vorremmo chiarire per l'ennesima volta, perché poi è facile buttare il pallone in tribuna e far finta di niente. Nessuno di noi qua ha mai affermato dall'inizio, lo ribadisco, che il fatto che non si pagassero le tariffe fosse buona cosa. Mai. Lo abbiamo affrontato anche durante la nostra amministrazione. Abbiamo detto chiaramente che eravamo in disaccordo sullo strumento utilizzato. Allora oggi posso dire che sono più a favore di portare i genitori che non pagano la mensa bambino sulla piazza e lapidarli, piuttosto che lasciare i bambini senza la mensa. Sono stato chiaro? No, magari con un concetto un po' meno astratto forse si capisce di più. Possiamo anche frustarli, 20 frustate per ogni pasto mensa non pagato. Ma il tema non è questo. Il tema è: eravamo contrari allo strumento. Se poi voi ritenete che lo strumento sia stato efficace, io ritengo che anche altri strumenti potevano esserlo, ma in questo momento quello strumento viene ancora di più irrigidito. Viene ancora più irrigidito, senza una ragione plausibile, almeno ai miei occhi, ai nostri occhi. Fatto sta che l'intervento della consigliera Basso e della mia collega non andavo nella direzione di dire ma no, cioè il tema educativo è un tema sicuramente, ma non è che se uno non educa i figli io prendo i figli e li porto via, perché non funziona così. Sì, certamente in una situazione, voglio dire, di estrema razio, non certamente in una condizione, altrimenti bisognerebbe iniziare a pensare che tutti quelli che non vogliono importare nella nostra scuola i numeri romani dovrebbero essere allontanati dalle famiglie, scusate, i numeri arabi non dovrebbero essere allontanati dalle famiglie, cosa che penso invece che non si possa fare. Quindi vorremmo chiarire per l'ennesima volta, è lo strumento il problema, oggi si rigidisce uno strumento e secondo noi questa cosa, oltre ad essere incomprensibile, è anche sbagliata.
Grazie consigliere. Chiesto la parola al consigliere Lodola per fatto personale.
Sì, grazie Presidente. Ma allora, innanzitutto mi fa piacere che si siano celebrati circa 200 matrimoni ultimamente, no? Perché questo è un dato significativo. A 8 anni? No. Volevo tenere il conto perché una volta sei di qua, una volta di là, è tutto. Ok, grazie per la precisazione. Poi, volevo anche dire che non è che esiste solo il matrimonio, cioè, per fortuna, un bambino è tale anche se i suoi genitori non sono sposati, per cui ha dei diritti comunque. E proprio avendo dei diritti comunque, mi sembra che siano dei doveri, quello, contrariamente un po' a quello che dice il consigliere Archetti, che dove non c'è la famiglia arrivi la società in qualche modo, dovrebbe essere un sintomo di una società sana, che collabora, il concetto di comunità educante va molto di moda adesso, no? Per cui io non ho mai detto che non sia diseducativo il fatto che i propri genitori non paghino la mensa, no, non l'ho mai affermato. Dico che probabilmente una volta fatto il punto utilizzando uno strumento che non abbiamo condiviso sin dal principio, probabilmente ora, entrato in questa ottica, capito che non si scherza con l'amministrazione comunale in tema di raccolta dei tributi della mensa, magari sarebbe anche ora di guardare la situazione reale del nostro paese, no? Perché allora, adesso gli immigrati non li facciamo più entrare, per cui da quel punto di vista siamo ok, no? Non c'è nessun pericolo col punto di vista, per cui il benessere che sicuramente aumenterà, vedremo se avrà un effetto o meno. Al momento attuale invece ci sono famiglie per cui 15 giorni sono un periodo importante. Questa è la realtà di tutti i giorni, ci sono famiglie, specialmente all'inviato, per cui avere 5 giorni in più che si trasformano in 7 per poter pagare è un tempo congruo per riuscire ad avere i soldi per pagare la mensa, che diventerà sicuramente una priorità, perché ormai la povertà non è più soltanto di chi va ai servizi sociali, che tra le altre cose sembrano diventati ormai la soluzione, la panacea per l'animale. Non ci stai dentro, non ce la fai, vai dai servizi sociali. E intanto prima noi abbiamo risparmiato 65.000 euro quest'anno. Anche su questi cambi di spesa un po' più di informazione sarebbe gradito averlo, per capire come funzionano le allocazioni in termini del welfare comunale. Un po' più di informazione. Allora, peggio, perché non è che è rimasta ferma a 2 anni fa la situazione, purtroppo, e ribadisco purtroppo. Per cui avere un po' più di informazione su come vengono allocate, perché già il Consiglio non ha più capitolo, abbiamo ratificato una variazione di bilancio, non l'abbiamo approvata oggi. La Giunta può farlo in termini di urgenza e qui ha visto i presupposti dell'urgenza, roba che secondo me è perlomeno contestabile e opinabile. Detto questo, noi dal principio non siamo d'accordo sullo strumento, anche perché pensiamo, ci sono anche sentenze che l'hanno dimostrato, che specialmente nell'offerta didattica a tempo pieno, il tempo della mensa sia parte dell'offerta didattica e faccia parte appunto della sua continuità. Ribadiamo ancora la richiesta, che non ci sembra veramente che caschi dal cielo, cioè quella di riuscire ad avere un po' più di tempo per le famiglie, per le persone di mettersi in regola. Avete messo un'altra scadenza, quella del 1° di settembre, che è una scadenza che purtroppo molti non avranno la coscienza, e lo dico con dispiacere, di capire che è una vera scadenza, perché iniziano a pensare alla scuola quando sarà ora di andarci. Questa è la realtà del nostro paese, non è un'altra, non è un'altra.
Grazie consigliere. Parola all'assessore Dalò, prego.
Intanto si omette il dato importante che la tessera di ricarica della refezione scolastica lavora in regime di prepagato, il che vuol dire che non dovrebbe mai essere a zero. Prepagato vuol dire che è prepagato, mi tagliamo un senso. Mi si chiede perché della forbice così larga, da 100 euro a 5 pasti. Perché l'immane lavoro che è stato fatto, l'ho detto prima e lo ribadisco adesso, ha portato quella che chi ha fatto un intervento in precedenza considera utenza bistrattata, ad avere una sorta di educazione rispetto ai suoi adempimenti nei confronti della refezione scolastica. E quindi non si vuole vanificare tutto il lavoro fatto. In un mese e mezzo la gente ha capito che la refezione scolastica è un servizio che va pagato. Quindi ha fatto tutto quello che poteva fare per mettersi in regola, ma posso anche dirvi che l'ha fatto in maniera brillante, perché qui gli interventi che ho sentito continuano a parlare di gente con poche grosse difficoltà economiche e con poche possibilità di recuperare i propri debiti. Non è così. Le persone che veramente avevano difficoltà economiche sono una minoranza. E ribadisco in Consiglio Comunale quello che ho detto in Commissione, che questa operazione ha oltre più portato il beneficio di far emergere delle situazioni critiche da servizi sociali veri che altrimenti non sarebbero emerse. Quindi abbiamo avuto un doppio risultato positivo per quanto mi riguarda. Ha una sorta di educazione genitoriale, chiamiamola così, anche se è un termine che aborro. E B, far emergere delle situazioni incancrenite che la dignità impedivano di far emergere. E sono persone che noi abbiamo aiutato e supportato. Quindi il problema dell'inadempienza della refezione scolastica non è propriamente riferito a chi non ha la possibilità, ma a chi ce l'ha e non ha la volontarietà. È lì che noi abbiamo voluto colpire ed è lì che siamo riusciti ad ottenere dei risultati. Questo deve essere assolutamente certo. E poi lasciatemi dire, scellerati quei genitori che usano lo strumento mensa per non mandare i figli a scuola. Scellerati, non voglio neanche prenderlo in considerazione, perché se un genitore non manda il bambino a scuola perché non paga la refezione scolastica, forse c'è qualcun altro, c'è qualche altro attore che deve intervenire, e non il servizio educativo. Volevo anche sottolineare a uno degli interventi precedenti, non mi ricordo chi l'ha fatto, che il pagamento online è partito e funziona, quindi è uno strumento in più che abbiamo messo a disposizione della cittadinanza. I 5 pasti saranno però, ho omesso di dire prima perché lo avevo spiegato in maniera chiara durante la commissione, partirà comunque un servizio di allerta, quindi quando la persona sarà morosa di 5 pasti, quindi oltre quello che dovrebbe, okay? Adesso è abituata a pagare a quota zero, non ha nessuna elasticità, quando sarà i 5 pasti di morosità concessi riceveranno un avviso dall'1 al 3, riceveranno l'allerta che dirà il suo credito sta per esaurirsi. Quindi vuol dire che il genitore ha più o meno una settimana per mettersi a posto su una tessera prepagata. Quindi l'obiettivo di questa amministrazione non è di vessare il genitore, ma è quello di far comprendere a bambino e genitore che il processo educativo quello è, un servizio in quanto tale va pagato. E fortunatamente ci siamo riusciti, perché il recupero del credito della ministra è stato veramente altissimo, a fronte di un lavoro, ci tengo a sottolineare per la terza volta che lo dico, immane da parte dei servizi educativi. Ah, scusate, aggiungo, hanno visto che volevate una completezza di informazione, coloro i quali hanno chiesto la rateizzazione e ai quali è stata concessa sono stati tutti rispettosi dei termini, solo un soggetto è uscito da quanto prospettato, ma tutti sono riusciti a rientrare, quindi non abbiamo massacrato proprio nessuno.
Grazie assessore, la parola al sindaco.
Allora, vorrei fare una delle riflessioni, perché noi tutti in questi anni abbiamo sempre detto, negli ultimi 20 anni, ho sempre fatto il ragionamento di dove chi non pagava bastava fare l'iscrizione al ruolo e poi qualcun altro sarebbe interessato alla discussione. Quando noi parliamo dei residui attivi, sono queste, parte di quei residui sono 1,5 milioni della repressione scolastica. Quindi io, se vado indietro nei ragionamenti anche di questa amministrazione degli ultimi due bilanci, una osservazione che veniva fatta è: ma i residui attivi sono alti. I residui attivi sono questa creazione di crediti inesigibili, per alcuni, che abbiamo creati noi, che noi li creiamo in bilancio perché ci occorreva. La passata amministrazione addirittura ha dovuto sacrificarsi nel cancellare questi residui e quindi ha penalizzato la comunità. Quindi c'è del contrasto nel ragionamento. Allora, noi dobbiamo far pagare chi può pagare, chi non può pagare continua a non pagare. Allora, chi mi può spiegare che il 30 di aprile c'erano ancora 900 persone che dovevano pagare la repressione scolastica e aspettavano il 2 di maggio per capire se l'azione dell'amministrazione era vera o era ancora fasulla? E abbiamo dovuto far aprire gli edicolanti e chi aveva il 1 di maggio, perché tutto un tratto le 900 persone hanno capito che l'indomani il bambino non avrebbe mangiato. Allora ma facevano i furbi o era altro? Facevano i furbi. Quindi io andare a pensare come deve giudicare un genitore il proprio figlio, la teoria della libertà, ognuno giudica i figli come vuole. Noi abbiamo però il rispetto e il dovere di una comunità. Io non posso pregiudicare un servizio perché 700 persone non pagano il servizio di educazione scolastica. Io penso al 1,5 milioni che non abbiamo incassato e abbiamo fatto perdere un diritto ad alcune persone ad accedere a certi servizi. E poi arriveremo al discorso delle case comunali. Noi abbiamo 90 case comunali ad affitto agevolato e 2/3 non pagano. Facciamo sì che questi continuino a non pagare? Facciamo la stessa cosa. Ci sarà chi non potrà pagare e lo dimostrerà e chi può pagare lo dimostrerà. Guardate, noi abbiamo fatto uno sfratto che avete iniziato voi. Voi avete iniziato uno sfratto, una causa che è costata 15.000 euro circa. Avete messo una persona in via Trento in modo per bisogno, dopo 6 anni è rimasta lì, senza mai pagare un euro. Vi voglio solamente invitare i consiglieri che hanno voglia, abbiamo le fotografie del loro frigo quando sono entrati. Vi invito a venire in comune e vi farò vedere le fotografie. Il mio frigo di casa non è stato mai così pieno, mai. C'era di tutto. Eppure quella persona non ha pagato la lettura scolastica, non ha pagato la terza urbana, non ha pagato l'affitto, abbiamo pagato noi 15.000 euro più tutta la lettura scolastica per sostenere la cosa, però era frigo pieno di mangiare. E a detta di tutti era una persona che aveva bisogno. Vi invito a venire in comune, vi invito. E poi vedrete quello che c'era nel frigo, a casa mia, io parlo di casa mia, non so di casa vostra, un frigo così pieno di bene non c'è mai stato a casa mia. Questo non vuol dire che non abbia diritto, però aveva il dovere di pagare i servizi comunali, della comunità. Quindi quando arriveremo al discorso della casa, guardate che rischio è una cosa, che l'amministrazione comunale non spendano più un euro per acquistare casa o costruire casa. E se quello è il risultato, che su 90 appartamenti 70 persone non pagano, sapete cosa significa? Che paga la comunità, a un certo punto c'è blackout. Tutte preoccupazioni che avete detto anche voi all'inizio, quando si andava a provare il bilancio di previsione. Allora, una riflessione è, ma ci sarà qualche caso sicuramente che magari sfugge al Consiglio Basso, ci sarà, perché il regolamento è sempre un regolamento, poi c'è il buon senso. Però voglio significarvi questo. È vero, una persona non può pagare la repressione scolastica, 1,90 euro, giusto? Se calcoliamo, perché se non può pagare si presume che sia tariffa bassa, no? Si presume. Non dico, come dico sempre io, che sfido quella famiglia se non va al bar a bere il caffè o il cappuccino o la brioche, ma non sta a me sindacare, però tutti hanno il cellulare. 2.200 genitori hanno il cellulare comunicato al comune. Allora scusate, allora io non dico che bisogna privarsi del cellulare, ma se io non posso pagare la frequenza scolastica, non è detto e non è obbligo avere il cellulare, non è obbligo. Vi dico di più, ho la conferma di questo, oggi i costi sono anche 20 euro, sono, guardate, 20 euro di cellulare che costa con le tariffe minime, quelle promozionali, pagherebbe un mese di mensa scolastica. Ho la certezza di questo, quindi non sono numeri falsi, ma è qualcuno che dice, ha dato il numero, ha chiuso il cellulare. Ho talmente questa certezza, voi sapete che le quinte elementari, il progetto cittadino nel mondo, vengono nel comune. Io faccio sempre questa domanda, perché per far capire come è cambiato il mondo. 10 anni fa, su 25 bambini, avevano il cellulare 3-4 bambini. Oggi, su 25 bambini, hanno 25 cellulari. Tra quei bambini c'è anche quel bambino che non va alla mensa. Quindi questo è un problema del genitore, non è del bambino. È un problema della nostra esistenza, noi, cioè, non dico sempre gli altri, noi. Io che sono nonno, spero di non cadere in quella trappola che mio nipotino al quinto elementare gli regala il cellulare. Perché è più facile dirlo agli altri, poi si pensa, ma ce l'hanno tutti, perché ovviamente siccome ce l'hanno tutti bisogna continuare. Vi voglio ricordare un'altra cosa, che se oggi il bilancio del Comune di Imbiate sta in piedi è perché il personale è andato in pensione, noi riusciamo a mantenere ancora i servizi perché il personale è andato in pensione e non l'abbiamo ancora sostituito. Se noi avessimo dovuto sostituire le persone che sono andate in pensione, noi i servizi non avremmo erogato più servizi. Quindi né refettori scolastici, altro che contributi, andare incontro a chi ha bisogno. Allora, se non ci mettiamo nella logica di che serve tutto per risparmiare, per investire in chi ha bisogno, tutto, la refezione scolastica, il cane di locazione, il personale, poi adesso arriveremo, il mese prossimo inizieremo con la nettezza urbana, perché sicuramente tra queste persone ci saranno altre sborse, l'IMU, quindi la TARI, scusate, non è significato di nettezza urbana, la TARI, sono 4 milioni. Inizieremo in modo pesante, adesso appena finirà l'appalto, la società che vincerà partirà subito. Non è che, perché per mantenere questo sistema o noi facciamo tutto o altrimenti questo sistema non regge più, non regge. Non reggerà più che altro che pagare il riscaldamento alle 90 appartamenti che si tocca pagare ancora che non pagano. Dovremmo chiudere il riscaldamento, voi immaginate cosa significa. Dovremmo chiudere l'acqua che tra l'altro ha un costo superiore. Quindi non riusciremo più a mantenere queste cose. Poi naturalmente chi amministra dovrà subirsi l'ira dei cittadini dicendo che non siamo in grado di amministrare. Noi siamo in grado di amministrare e ci assumiamo la responsabilità, perché questo serve per mantenere un po' tutto il sistema. Ora, consigliere, il discorso è 15 giorni, guarda, io credo che l'ho detto alla mia maggioranza che erano 5 giorni, ma io sarei disposto a 15 giorni. Ma vorrei vedere poi chi non paga il 16° giorno cosa facciamo. Cosa facciamo? La stessa cosa, perché il problema è chi non vuole pagare, chi si dimentica sia, visto che è prepagato, si dimentica sia che era 5 giorni, sia che 10, 15, 20, 30. Si sarebbe dimenticato anche se fosse stato 100 euro. Perché chi si dimentica è così, lo fa per abitudine, l'avrebbe fatto anche per le 100 euro. Ma la giustizia e l'equità vuol dire io ti aiuto nei patti. Quindi se tu il mercoledì ti sei dimenticato, ti arriva l'area del telefonino. Spesso volentieri vi posso dire che noi abbiamo mandato 3 sms, non lo faremo più, perché la gente si è abituata, è il comune che deve ricordarsi. No, non è il comune che deve ricordarsi, sei tu cittadino, perché una volta ti posso avvisare, non è giusto, perché gli sms vengono pagati dal comune e dalla comunità. Quindi si può essere, come chi amministra la responsabilità, noi ce l'assumiamo, perché a noi è chiesto di erogare i servizi. Voi avrete giustamente tutte le possibilità di criticare. Io sono convinto di una cosa, non ho ricevuto una persona, dal signor Scolastico che non abbia detto avete fatto bene o avete fatto male. Non ce n'è una. Di scelte ce ne sono tante, tutte opinabili però, perché anche un'altra scelta comunque è opinabile. Allora abbiamo fatto una scelta che ha reso il risultato. Vi voglio ricordare un'altra cosa, che quello che bisognerà fare invece è la gestione della parte della professione scolastica, una volta che finirà, dovrà essere affidata al gestore. La riscossione deve farla il privato, non può farla il comune, perché concettualmente il comune, la gente pensa che mi deve il comune. Andate a vedere i risultati in altri comuni che erano una gestione comunale come noi, con quali risultati una volta affidati al privato, qual è stato? Dal 25% di morosità sono passati all'1-2%. Questo, noi quando si andrà l'appalto, questo è l'impegno che noi metteremo e faremo, quello di appaltare anche la riscossione. Io ti do l'appalto, te lo gestisci a un costo quello che sarà, in modo tale che il personale del comune, visto che non siamo in tanti, non lo occupiamo a fare le telefonate, non lo occupiamo a scrivere, non lo occupiamo a ricevere le persone solo per lamentarsi, lo utilizzeremo per dare maggior servizio, per aiutare le persone e per non fargli fare la fila magari di un'ora all'ufficio scolastico. Io credo che questo sia il nostro impegno, perché altrimenti poi tutto può essere risolutivo, però io sono convinto della scelta fatta, anzi il rammarico che non è stata fatta precedentemente. Riferisco alla mia amministrazione dal 2000 al 2011, per evitare discussioni politiche.
Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? Consigliere Lodola, lei è già intervenuto? No, aspetta, non ti ho dato la parola.
Dimmi la parola magica, due minuti brevemente. Io.
Ok, due minuti, consigliere Roda.
Sì, no, nulla, non voglio fare una replica politica lunga, voglio semplicemente dire che anche noi abbiamo provato la strada del dare al privato la riscossione del debito. Piccolo problema che, in quanto doveva essere passata tutta l'attività, compresa quella della cucina e della cottura, noi abbiamo dei centri cottura, delle cucine nelle scuole che non sono a norma secondo l'AU. E ci volevano troppi soldi per sistemarlo. Questo è stato l'elemento ostativo a quell'operazione. Per cui, probabilmente c'è anche adesso, per cui bisognerebbe aggiungere anche quello nell'investimento. Giusto per rendere conto anche a tutto il Consiglio di quali sono i veri problemi poi, no? E poi comunque sia, un altro piccolissimo commento, velocissimo, esternalizzare il servizio, sicuramente può essere una soluzione, però anche con la Duomo avevamo esternalizzato. Quindi lì poi comunque bisognerà investire sul controllo di come l'operatore al quale si è esternalizzato svolga la sua funzione, per cui non è proprio, non è una soluzione così en passant. No, assolutamente, però è anche la Duomo che deve riscuotere con gli agi, non con gli agi, e poi sono i problemi che conosciamo, per cui voglio dire, credo che sono intelligente, però voglio dire, proprio per questo capisco che i problemi ci sono anche lì. Dico solo, sottolineo che i problemi ci saranno anche lì, non è che è la soluzione che risolverà tutto e improvvisamente ci abbiamo pensato, no.
Grazie consigliere, la parola al sindaco.
Vai. No, è sostanziale, no, lo sai benissimo. Tra la Duomo che riscossione dei tributi dei cittadini, i soldi sui cittadini, che non ha riscosso, lì invece se tu devi riscuotere rete e non le riscuoti, il contratto di appalto non ti prendi i soldi, è un problema tuo, quindi è un problema suo se riscuoti o no, non è uguale, dai, perché lì tu dice l'appalto non te lo paghi.
Grazie sindaco.
No, a lei non dirò mai, è già intervenuta. Consigliere Basso, Partito Democratico, prego.
Chi non può intervenire? Io?
Sì. No, no, solo perché lei...
Velocissimamente, anche perché mi sembra, forse non sono stata sufficientemente chiara, io non ho assolutamente detto che le modalità che avete assunto siano sbagliate, anzi... ho fatto i complimenti anche in commissione per il fatto di essere riusciti a far rientrare una somma non indifferente, che capiamo tutti quanti, no? Come i bilanci siano deboli e hanno bisogno di tutti i possibili aiuti. Quello che mi preoccupa sono quei bambini che per un giorno o due non possono andare a scuola. E credo che, come succedeva ai tempi di mio figlio, se c'era un bambino che non poteva andare in gita, c'erano i genitori che pagavano per quel bambino. Ecco, mi piacerebbe molto pensare che all'interno di queste classi ci siano insegnanti, genitori che si mettono insieme e per 2 euro, 4 euro, 6 euro, non lo so quanto, però che per queste cifre possano mettersi insieme ed anticiparle a queste famiglie. Certo, però si... benissimo, perché questa cosa veramente mi ha creato molta ansia. Io dicevo, se ci sono dei bambini che per questi futili motivi non riescono ad andare a scuola, credo che siamo ad un livello molto, molto basso. Quindi sono contenta che ci possano essere questo mutuo soccorso all'interno delle classi. Ben venga allora queste cose, ditele però, perché sono quelle cose che all'interno, no, di tutto il magma, cioè il comune viene, il comune e la comunità, soprattutto io mi preoccupo della comunità, viene vissuta come individualista, incapace di solidarietà, incapace di gesti che siano attenti agli altri. Invece sono contenta di sapere che non è così. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Assessore Dalò.
Ma proprio a supporto delle tue parole, che sono di assoluto buonsenso e che condivido, ti posso assicurare, non faccio nomi naturalmente, che in quest'aula c'è gente che più volte mi sollecita la possibilità di venire a pagare per bambini che non possono. E la domanda è, dammi il codice, in quest'aula ci sono, più di uno. Quindi questo senso di solidarietà c'è, esiste, ed è bello che venga riaffermato. Sono successi, non può essere regolamentato, non può essere messo su un pezzo di carta, ma ci sono stati quei pochi, seppur dolorosissimi, episodi di allontanamento del bambino, chiamiamolo così, che sono stati supportati dalle bidelle, che li hanno aiutati, che li hanno consolati, che gli hanno dato un panino. Quindi questa rete di solidarietà c'è, molto pochi, ma anche uno solo è un peso, naturalmente. Non è perché sono pochi che sia stato meno penoso per noi, però abbiamo visto che la rete di solidarietà è partita, non la si può normare semplicemente. Lo è.
Grazie assessore. Dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione. Fate la presenza. Prego, votate. Abbiamo l'esito, con 16 voti a favore, 8 contrari, viene approvato il punto numero 4. Vi ricordo che si vota l'immediata eseguibilità, quindi riconfermiamo. Votiamo per l'immediata eseguibilità. All'unanimità, grazie consiglieri. Approvazione delle integrazioni allo schema di convenzione con le scuole paritarie. Su questo punto relaziona sempre l'assessore Dalò, prego.
Sì, è praticamente un atto dovuto, perché noi abbiamo in essere, come voi tutti sapete, una convenzione con le paritarie Felice Solari e Regina Margherita, ma si è presentata la necessità di normare in maniera specifica la sezione primavera, cioè di nuova istituzione nelle nostre paritarie. Abbiamo avuto il caso di una bambina, anche lì che per solidarietà abbiamo voluto inserire in Regina Margherita, e quindi si è presentata la necessità tecnica di normare la sezione primavera. E questo è quanto.
Abbiamo finito? Grazie assessore. Dichiaro aperta la discussione. Non ci sono interventi. Dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione. e si vota il punto numero 5. Ci sono consigliere Rotolo, consigliere Schieppati, non c'è, quindi se qualcuno mi estrae la tessera perché non è corretto. Quindi consigliere Cosentino. No, dobbiamo resettare. No. Permetteteci di resettare e rifare la... I consiglieri vanno tutti in bagno. Confermate la presenza? Alessio, hai inserito la tessera? Aspetta, riannulla. Fermo Alessio, fermo. Sì. Ok, fermo lì, fermo. Fermo, non schiacciare conferma presenza se non te lo dico. Ok. Ok. Andiamo con la conferma. Francesco, ok, c'è anche lui, e Massimiliano, ok. Tu ci sei, calmo, stai buono lì. Prego, votato. Il punto numero 5. Diamo l'esito. Con 23 voti a favore, un astenuto, viene approvato il punto numero 5. Confermiamo la presenza. Votiamo per l'immediata eseguibilità. All'unanimità, grazie consiglieri. Passiamo adesso al punto numero 6, presentata dal consigliere comunale Mario Zucchiatti, del gruppo consigliare Mindiate Solidale di Luca Sindaco, in merito all'abbandono reiterato di rifiuti nel territorio di Limbiate, con particolare riguardo a Via Giotto, località Pinzano. È il protocollo 21262 del 17 maggio 2018. Consigliere Zucchiatti, a lei la parola per la lettura dell'interrogazione. Prego.
Grazie Presidente. Mi permetta, prima di leggere la mia interrogazione, una brevissima precisazione.
Avvicinati.
3 giorni dopo averla protocollata, mi è capitato di leggere sulla pagina limbiatese del Cittadino, con mia piacevole sorpresa, un eccellente articolo a firma Cristina Marzolati, che riprendeva in gran parte gli argomenti toccati dalla mia interrogazione. La cosa era del tutto casuale, non conoscendo io l'articolista e non avendo mai scambiato con lei alcuna opinione al riguardo. L'articolo era altresì corredato da fotografie molto esplicative del degrado di alcune zone della nostra città e terminava con un'intervista al sindaco che forniva già alcune risposte da me sollecitate con l'interrogazione, che non ho ritirato e che ora mi accingo a leggere, anche perché presumo che non tutti i consiglieri comunali leggano il Cittadino. Vado a leggere l'interrogazione. Egregio signor sindaco, questa interrogazione non viene posta per interesse personale, come qualcuno in malafede potrebbe pensare, visto che il sottoscritto in Via Giotto ha il domicilio, ma unicamente perché abitandovi ne ho ben chiari i problemi che sono persuaso sono gli stessi di altre vie periferiche della nostra città. Non di meno, non è oggetto della mia interrogazione lo spaccio di stupefacenti che avviene quotidianamente alla luce del sole in via Giotto, cosa di cui lei è sicuramente a conoscenza. Problema ormai endemico e allarmante che riguarda tutti i comuni che si affacciano sul Parco delle Groane, bellissima oasi di verde diventata, ahimè, il regno incontrastato degli spacciatori. Non basterebbe la durata di un intero consiglio comunale per trattare il problema, perché se è vero che il Parco delle Groane pullula di spacciatori, è altrettanto vero che tanti, tantissimi sono i clienti dediti al consumo di queste sostanze. Ma questo è un problema medico-sociologico che richiederebbe una trattazione assai più lunga ed impegnativa. Non vorrei soprattutto che lei mi desse la stessa risposta datami da un tutore dell'ordine da me interpellato al riguardo, che mi rispose è una battaglia persa, lasciandomi ovviamente sconcertato e amareggiato. Mi scuso per la parentesi che ritengo comunque molto importante e vengo all'oggetto della mia interrogazione che verte sull'abbandono di rifiuti di ogni genere. Tale scempio inizia all'altezza della sbarra che delimita la via comunale e l'inizio della via sterrata percorribile solo a piedi o in bicicletta. Qui troviamo periodicamente abbandonati materassi, mobili, elettrodomestici, pneumatici e quant'altro può immaginare. Proseguendo lungo la via sterrata per qualche centinaio di metri, si arriva all'area degli ex giostrai, che ormai dovrebbe essere stata bonificata. E qui troviamo un cimitero di carcasse di autovetture e roulotte sventrate, con segni inequivocabili che indicano le stesse come precario rifugio notturno per qualche irregolare senza fissa dimora. Quanto tempo è necessario per lo sgombero di questo cimitero di autovetture? Proseguendo per altri 100 metri circa, lungo la via che porta alla piscina, siamo sempre nel territorio di Lumbiate, sono posti degli autobloccanti in cemento che impediscono l'accesso alle autovetture. Ebbene, all'altezza di detti autobloccanti troviamo ogni genere di rifiuto in quantità industriale, pneumatici di tir, di autovetture, elettrodomestici, parti di carrozzeria di autovetture, materassi, in quantità tale da rendere problematico il passaggio in bicicletta. Credo, signor Sindaco, non sia questa la Lumbiate in fiore che lei auspica. Cosa intende fare il Comune di Lumbiate e l'ente Parco delle Groane per risolvere il problema? È accettabile che nel 2018 non sia possibile perseguire e punire con sanzioni pecuniarie importanti e oserei dire anche con la galera questi incivili, tozzoni e delinquenti che deturpano il nostro territorio? Considerate le dimensioni dei rifiuti abbandonati, non è difficile desumere che vengono portati in otto tempo con dei furgoni o addirittura con dei camion. E visto che i luoghi scelti sono abituali e ripetitivi, non è possibile toglierli sul fatto con telecamere poste ad hoc? A proposito, che fine hanno fatto le telecamere che dovevano servire a controllare la nostra città? Confido, signor Sindaco, in una sua risposta esauriente e soprattutto rassicurante. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Risponde per l'amministrazione il sindaco.
Allora, l'interpellanza, poi dopo farò valutazione anche di carattere personale. Allora, l'interpellanza del riferimento all'interpellanza del consigliere comunale relativa all'abbandono dei rifiuti. Con la presente si intende fornire le chiarificazioni in merito all'interrogazione in oggetto per arginare e sanzionare il fenomeno dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti sul suolo e nelle aree pubbliche della città. L'amministrazione comunale svolge quotidianamente attività di controllo sul territorio attraverso la collaborazione della polizia locale e del servizio ambiente. L'attività della polizia locale in materia di contrasto nel periodo compreso tra il 2017 e il 2018 ha accertato complessivamente il numero 127 violazioni al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, ripeto 127. Segno che il crescente aumento del fenomeno è seguito da un crescente impegno del personale impegnato nei controlli che peraltro rientrano all'interno di una varietà ben più ampia di accertamenti e che comprendono, ad esempio, anche la rimozione dei veicoli in stato di abbandono ai sensi del decreto legislativo 209/2003. Sulla base della normativa vigente, l'amministrazione comunale ha avviato numerose attività di indagine effettuate su tutto il territorio comunale con l'utilizzo di telecamere per il controllo remoto. Servizi di appostamento e sono state acquisite informazioni da parte dei cittadini che hanno collaborato all'individuazione dei responsabili di abbandono in varie zone della città. L'azione del personale ha consentito di individuare numerosi punti critici per quel che riguarda l'abbandono dei rifiuti. Si sottolinea positivamente la costituzione della figura dell'ispettore ambientale, dipendente di GES Ambiente, che ha svolto centinaia di accertamenti e contribuito all'individuazione degli autori delle violazioni. Giova inoltre sottolineare quanto segue. 1. Dal numero di interventi messi in opera dal codesto ente non risulta che il fenomeno inerente all'abbandono di rifiuti sia in crescita. Dal luglio 2017, al fine di contrastare maggiormente il fenomeno di abbandono di rifiuti, è stata introdotta l'attività di vigilanza ecologica e sono stati nominati 2 ispettori ambientali dipendenti dalla società GES Ambiente che contribuiscono a monitorare i punti sensibili dove avvengono le maggiori parte degli abbandoni con l'obiettivo di individuare i soggetti responsabili. 3. Al ricevimento delle segnalazioni, gli interventi di ripristino delle discariche abusive vengono attivati tempestivamente. 4. Tutte le aree maggiormente soggette a abbandono, soprattutto in orari serali notturni, in quanto periferiche e poco frequentate, sono monitorate costantemente da parte della polizia locale, del servizio ambiente e del personale del parco Groano. 5. Ne risulta prova tangibile il monitoraggio della zona di Via Giotto, l'attività investigativa che è nata da un casuale controllo della zona, ripeto casuale, il quale ha portato al sequestro di un capannone circa di 500 metri cubi di rifiuti con contestuale informativa di reato nei confronti dei gestori della città abusiva. Questo lei non lo sa, però nella Via Giotto c'è un sequestro di un immobile con 500 metri cubi di rifiuti. La normale attività di controllo del territorio negli ultimi giorni è stata possibile identificare il responsabile dell'abbandono di un comune di rifiuti, quello che lei si riferiva, per tutto casuale, a ridosso della barra di Via Giotto, a cui oltre alla sanzione amministrativa è stato imposto il ripristino della stazione di luoghi, come previsto dal decreto legislativo 152/2006, senza quindi alcun onere a carico dell'amministrazione. È stato possibile perché aveva lasciato la traccia con una carta addirittura della ditta che aveva fatto il luogo. Chiaro che c'è una traccia si può fare, altrimenti il costo sarebbe stato a carico dell'amministrazione e ne abbiamo fatti parecchi. Inoltre, al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, da alcuni mesi vengono utilizzati dispositivi denominati, quindi non più telecamere classiche, quelle che vediamo, ma sono delle foto trappola dotate di un involucro mimetico in grado di rilevare il movimento e di fotografare anche in ambienti notturni che ho di scarsa luminosità. Tali dispositivi riescono a immortalare senza dare alcun segnale di presenza persone, eventuali veicoli nella fragranza di abbandono dei rifiuti. Per quanto riguarda la presenza di rifiuti vari, di cui campo, roulotte, presso l'area privata Grillan, venendo meno gli autori degli abbandoni, l'onere, non essendoci il responsabile, l'onere di provvedere alla rimozione nel caso specifico della demolizione spetta sicuramente alla proprietà dell'area, sia a titolo di colpa che di dolo. La presenza di roulotte camper, precedentemente adibite a unità abitative, perché quelle lì che lei si riferiva erano quelle che sono state smontate da dove era una scopa, ma c'era anche prima, messe su un'area ancorché sterrata, però di proprietà privata, può essere scorrelata dall'ordinanza di demolizione emessa dall'amministrazione comunale nei confronti della proprietà che risulta in corso di esecuzione. Da questa fattispecie rimangono anche escluso solamente il numero 2 veicoli a motore sottoposto a sequestro amministrativo, se aveva fatto caso ci sarà l'adesivo giallo che dice che questo veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo in attesa che venga fatto di autorizzazione per poter o demolirlo oppure che il privato intervenga per portarlo via. Finalizzata la confisca, che è meglio di no perché è un rottame, se siamo a casa un rottame, da provvedimento della prefettura di Monza e Brianza per la quale si attendono le scadenze dei termini di notifica per poter procedere alla rimozione e alla successiva consegna al custode a Firenze. Costa a questo comando che l'area risulta continuamente monitorata dalle forze di polizia che in accordo con il Ministero organizza ispezioni e perquisizioni su tutta l'area boschiva. Tali operazioni hanno comportato al deferimento del tribunale giudiziario per il reato di spaccio sostanze stupefacenti e alla segnalazione delle persone individuate in qualità di assuntori delle sostanze alla prefettura di Monza Brianza. L'attività di contrasto da parte delle forze dell'ordine viene svolta mediante attuazione di posti di controllo lungo le strade perimetrali del parco e all'interno dello stesso, battuto a piedi. Nel corso dell'operazione vengono controllati veicoli, persone e nel caso sussistono le motivazioni l'organo di polizia procede alla richiesta di emissione del foglio di via obbligatorio. In considerazione della situazione complessiva sopra descritta, afferente ai variegati ambiti di intervento repressivo e preventivo, atto del contenimento del fenomeno di quell'oggetto, si può ritenere che le attività prestate alle forze di polizia nel loro complesso abbiano dato negli anni di 2018 risultati estremamente positivi. Questa è la risposta, diciamo, tecnica. È chiaro che questo non vuol dire che il fenomeno è debellato. Purtroppo ci sono zone del paese che siamo riusciti a contenere, e il via Giotto sicuramente rispetto al passato è diminuito, ma c'è sempre la presenza, via Gorchi, chi frequenta o utilizza via Gorchi fa benissimo che noi nell'ultimo anno la presenza di rifiuti, voglio dire, lungo la strada, e sappiamo benissimo quanto gli sforzi sono fatti negli anni per pulire quella via Gorchi, oggi è stato parzialmente debellato, lo dico totalmente, non vorrei che stasera qualcuno vada a scaricare, quindi abbiamo le telecamere, abbiamo tutto, quindi c'è da dire che molto lavoro è stato fatto, molto lavoro c'è da fare, sapendo benissimo anche i limiti dell'arrivare alla perfezione. Non per questo, noi, mi piace se qualcuno che lei ha chiesto avere delle motivazioni o risposte in merito abbia risposto in quel modo, perché comunque, ancorché sia difficile, questo non deve dirlo, chi deve svolgere quel ruolo. Quindi mi scuso a nome, mi scuso per la risposta. Sempre un punto, se ha chiesto un dipendente comunale è un dipendente, per me no. Vabbè, comunque, come lei avrà pure dai dati, sicuramente qualcosa abbiamo fatto, c'è molto ancora da fare, però ci sono anche i dati, che ad esempio in via Giotto, che questo capannone è sequestrato, con circa 5 metri di rifiuti, che non sono pericolosi, che naturalmente lei non lo sapeva più abitando. Cioè, ci sono anche cose che non è che vengono comunicate, ma che rimangono nel riferimento dell'autorità giudiziaria, così come anche laddove si incontrano persone che stanno facendo spaccio, uso di droga, vengono deferite all'autorità giudiziaria. Questo lavoro è fatto anche in collaborazione con il Parco Groane, devo dire che è risultato sicuramente minimo rispetto purtroppo all'uso e allo spaccio di droga che c'è in questa zona del Parco Groane, forse perché anche è una zona abbandonata. Quindi io confido che Città Satellite possa rinascere, perché sicuramente può ridurre, non annullare, lo spaccio di droga. Questo è il mio auspicio e spero di essere stato esauriente nella risposta alla sua interrogante.
Grazie Sindaco, la parola all'interrogante per una replica. Prego, consigliere Tucciatti.
Mi ritengo soddisfatto per la risposta del Sindaco per quanto riguarda i rifiuti, un po' meno per la risposta ufficiale per quanto riguarda lo spaccio della droga, ma questo non è certo il compito del sindaco ma dell'autorità di pubblica sicurezza. Avrei una domanda da fare al sindaco, inerente proprio l'ex area Greenland, perché nell'intervista citata da me prima all'inizio del mio intervento, nell'intervista al cittadino, lei, signor Sindaco, parla di attenzione alta da parte dell'amministrazione comunale per il rilancio e la riqualificazione dell'ex area Greenland. Allora, spero che questa attenzione da parte dell'amministrazione comunale non contempli l'esproprio perché è una proprietà privata attualmente, l'esproprio e la riapertura della strada sterrata chiusa da due barriere attualmente e percorribile solo a piedi o in bicicletta che collega Pinzano a Greenland. Sarebbe, signor Sindaco, una scelta sciagurata a mio modo di vedere, perché nel giro di pochi giorni si avrebbe un travaso di traffico, tir, autovetture, motocicli, dalla Sharon a Monza che per bypassare il nostro centro cittadino prenderebbero questa via, questa scorciatoia, con quali conseguenze di inquinamento per i poveri cittadini del centro di Pinfiano le lascio immaginare. Di strade attualmente in essere per raggiungere Greenland ce ne sono ben 4 e mi sembrano più che sufficienti. Se mi può dare una parola confortante in merito, la ringrazio.
È troppo esperto, Mario. Da poco in Consiglio Comunale, ma doppia interrogazione non l'ho mai vista. Prego, sindaco, per la risposta.
Sì, però. Vabbè, allora il progetto non prevede. Allora, la viabilità sarà uno studio poi che verrà fatto nel momento che sarà la riapertura. Gli espropri, io credo che invece bisogna pensare che la viabilità è importante quanto importante l'intervento, perché un intervento come città satellite che poi sia impossibile raggiungere sarà un intervento che non porterà risultati. La viabilità è sicuramente importante, quindi sarà fatto uno studio e lo studio dirà che cosa, qual è la migliore proposta. Io non sono in grado né di smentire né di garantire questo perché non è stato fatto nessun studio, quindi in questo momento tutti i progetti depositati in consiglio presso l'amministrazione comunale in questi anni non è prevista nessun intervento di abilistica, quindi non è. Sì, ma non è. Sì, su questo guardi in tutte le vie, lei è ben chiaro la via Dante, che forse ha un centro di attraversamento superiore a qualsiasi, quindi non è che c'è una zona che viene preservata a danni di un'altra. C'è un piano urbano del traffico e dovrà tenere conto di tutte le situazioni che si creeranno. Infatti io credo che sarà un'altra sfida che dovremo fare nei prossimi mesi, quello di veicolare il traffico di attraversamento del centro storico, con tutte le ripercussioni, perché se non si vuole portare il centro storico le macchine da qualche parte non passare, tranne se non mettiamo il conduttore di inviati non circolare, c'è una certa alternativa. È ovvio che quando una macchina viene deviata, io vorrei che in casa mia, davanti a casa mia, vorrei che non passasse nessuno, penso in casa di tutti, questo non è possibile, sono strade pubbliche e questi devono essere messi a disposizione che tutti possono circolare, però non è un problema di adesso perché in nessun progetto c'è nessuna modifica di abilistica.
Grazie sindaco. Passiamo al punto numero 7, mozione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle in merito all'aumento della quota presenza giornaliera dei nidi comunali Fantasia e Mille Colori per l'anno scolastico 2018-2019, protocollo 25075 dell'11-6-2018. Chi legge per il gruppo proponente? Consigliere Vecchitti, prego. Prego.
Grazie. Allora, mozione in merito all'aumento della quota presenza giornaliera dei nidi comunali Fantasia e Mille Colori per l'anno scolastico 2018-2019. Premesso che a decorrere dall'anno scolastico educativo 2018-2019 l'amministrazione comunale ha previsto un aumento pari al 37% della quota presenza giornaliera dei nidi Mille Colori e Fantasia, portandola da 3,64 a €4,95, ciò comporterà un notevole incremento della retta, che come citato nell'articolo 17 del regolamento per la gestione del servizio degli asili nido, si configura come una quota di compartecipazione al costo del servizio, ed è composta da una quota fissa, la cui entità è deliberata annualmente dall'amministrazione comunale, ed è predisposta sulla base delle fasce di reddito secondo l'indicatore ISEE. E la quota variabile, anch'essa deliberata annualmente dall'amministrazione comunale e determinata in base alla presenza giornaliera del bambino. Visto che, a seguito di tale decisione, a fine anno le rette potrebbero raggiungere un aumento di quasi €300 a bambino e che tale importo potrebbe lievitare considerando che spesso all'interno dello stesso nucleo familiare sono presenti più figli frequentanti il nido, considerato che non tutte le famiglie sono agevolate dai contributi previsti dalla Regione Lombardia attraverso il progetto Nidi Gratis, sopportando quindi dei costi molto elevati per una voce di spesa, quella del nido comunale, che incide notevolmente sul budget familiare. Le famiglie rientranti nei parametri del Nidi Gratis, che hanno indicatori della situazione economica equivalente ISEE inferiore o uguale a €20.000 ed usufruiscono di tale contributo, si presume abbiano difficoltà ad affrontare questo ulteriore aggravio e che potrebbe essere motivo di rinuncia per molte famiglie l'iscrizione al nido. Il gruppo consigliare Movimento 5 Stelle chiede al sindaco e alla giunta per non aggravare ulteriormente sul budget delle famiglie l'inviategli con questo ulteriore onere per l'anno scolastico 2018-2019, per l'anno scolastico 2018-2019 non venga aumentata la quota presenza giornaliera, lasciandola a 3,64 euro. Grazie.
Se vuole il consigliere le lascio ancora la sì. parola per il commento, prego.
Allora, diciamo che c'è poco da aggiungere, se non che la decisione di questo momento va ad aggiungersi alle altre scelte da voi prese e da noi fortemente criticate. Quella di cui abbiamo discusso poco fa sulla refezione scolastica e quella di non attivare anche il centro estivo comunale, benché abbiate adottato poi una misura in extremis attivando il centro estivo presso il campo sportivo in convenzione. Facciamo inoltre presente che è stata presentata una petizione da parte dei cittadini, circa 120 firme ci risulta. E quindi
quante firme?
120. E sono state raccolte tra i genitori dei due nidi e da rappresentanti anche dei liberi cittadini. Quindi ci auspichiamo che l'amministrazione riveda questa scelta. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Ricordo che è una mozione, quindi si discute, dichiaro aperta la discussione. Passo la parola all'assessore Dalò, prego.
Allora, sono quasi imbarazzata a dover rispondere a questa mozione, perché ritengo che l'aumento di 1,30 euro sulla quota variabile per un servizio come quello degli asili nido dovrebbe essere assolutamente considerata un valore aggiunto, considerando che la quota variabile aiuta a concorre alla copertura dei costi relativi alla cucina, alla pulizia e alle spese di bigiolleria. È una scelta determinata per mantenere l'importante equilibrio di sostenibilità della qualità del servizio. Potrei elencare tutti i dati possibili e immaginabili a supporto di questa scelta, a partire dalla quota dei nostri nidi che non viene aumentata, credo, come minimo da 7 anni, e non solo per la misura del nido gratis, per la quale voi sapete 55 utenti non pagano la retta, ma perché anche quando non esisteva la misura dei nidi gratis la quota del nido non è mai stata ritoccata. Io credo che siano 10 anni, gli uffici mi hanno detto 7, però prendiamo per buono 7. Le nostre tariffe quindi sono veramente basse rispetto ai paesi. Potrei citare Bovisio, che in full time è 400 euro, per noi il 400 è con il post nido fino alle 18, a Bovisio è fino alle 16. Varebo 430 euro, noi abbiamo 360 di tariffa full time. Cesano Maderno 473 euro, Muggiò 495 euro. Vogliamo parlare della quota giornaliera? Bovisio 5,77, Varedo 5 euro, Cesano Maderno 6,27, Muggiò 4,28. Potrei citarvi che il nostro servizio nido ha una copertura del 39%, potrei citarvi che il comune di Migliate ha una perdita altissima su entrambi i nidi. Ma io sono l'assessore del servizio educativo e mi concedo questa sera di riappropriarmi del mio ruolo. E allora sono stanca di elencare i numeri che non mi appartengono, vorrei parlare di contenuti. E vorrei in 5 minuti spiegare che cosa sono i nostri nidi. Noi abbiamo 2 nidi comunali, laddove la più parte dei paesi della Lombardia non ha neanche uno di nido comunale. Sono tutti esternalizzati. Noi con grande sforzo e a carico della collettività manteniamo 2 nidi comunali. Nido mille colori, case sparse, 3 sale gestite con personale di cooperativa, sala piccola 15 bambini e 3 educatrici, sala medie, 19 bambini e 3 educatrici a tempo pieno, sala grandi 24 bambini con 3 educatrici a tempo pieno, nido fantasia.
due sale gestite da personale comunale, sala medi 15 bambini con 4 educatrici, sala grande con 24 bambini. Abbiamo una lista d'attesa di 3 bambini piccoli nella saletta piccoli, 16 nella saletta medi e 18 nella saletta grande, quindi il rischio di non avere adesione ai medi non ce l'abbiamo proprio. Abbiamo quelle tariffe che ho detto prima, che sono veramente inique rispetto a quanto ci circonda. Il secondo figlio al 30% di sconto, la disabilità il 10% e se non frequenta un anno un ulteriore 30% di sconto in meno. Ma quello che più mi preme dire, i dati sulla perdita dei nidi sono pubblici, quindi voi di 5 Stelle siete molto attenti, potete andare a vedere sia il bilancio di previsione che il consuntivo, che è acceso con una perdita molto alta. Quello che mi preme invece dire è che mai nessuno mi chiede, che io mi auspicherei invece che mi venga chiesto, è che cosa succede all'interno di questi nidi. Perché lei, consigliere, ha citato anche la petizione. Io vorrei sapere di quelle 150 firme quanti sono mai entrati nei nostri avvenimenti. Credo 30, 40, poi i genitori che lo frequentano. Tutti gli altri firmatari non sanno neanche cosa sono i nostri genitori. E non sanno neanche i nomi. Ho guardato tutti i firmatari, ma non voglio entrare in questa polemica. Volevo rivendicare il mio ruolo di assessore ai servizi educativi. Il che vuol dire che vorrei parlare dei progetti che ci sono all'interno dei nostri nidi. Abbiamo fatto progetti giardino d'inverno, le due serre, nelle quali i bambini possono lavorare, manipolare, toccare il terreno, toccare il pezzo di quercia, hanno una passione sfrenata per questi giardini d'inverno. Potrei parlare dell'anniversario dei 40 anni del Nido Fantasia, un momento di aggregazione fantastico al quale ha partecipato tutti i sindaci che negli anni, nei 40 anni, hanno sostenuto i nostri asili nido, a partire da chi lo aveva inaugurato, che credo fosse Zaccaria come sindaco. Un momento bellissimo con la banda, con le educatrici, con tutti quelli che ci hanno lavorato. Vorrei parlare delle due cene che abbiamo organizzato, un momento di aggregazione totale tra i genitori, che spesso non si conoscono, perché i genitori dei nidi hanno una fretta spasmodica di recarsi sul loro posto di lavoro, quindi mollano i bambini e non sanno neanche chi sono i genitori degli altri bambini, non è come alla scuola materna. Per cui abbiamo avuto questo momento di grossissima aggregazione tra i genitori, molto apprezzato sia a Mille Colori che al Fantasia, una cena a cui hanno partecipato più di 100-120 persone, un momento che è stato non solo ludico di aggregazione ma assolutamente formativo, perché poi dimenticate anche che l'amministrazione comunale si fa carico di due persone, due professioniste importantissime che operano all'interno dei nidi. Una è la coordinatrice pedagogica, che è una dottoressa molto preparata che segue tutta la parte pedagogica dei nostri nidi, e secondo la tecnologa alimentare, che quella sera in occasione delle due cene si è resa disponibile ad aiutare a supportare tutte le mamme dei bambini del nido, che chiaramente hanno bisogno di chiedere consigli sull'alimentazione dei loro bambini, su come rapportarsi col cibo. Ecco, è stato anche un momento altamente formativo grazie a questa figura professionale che mette in campo l'amministrazione comunale. E poi cosa abbiamo fatto? Un percorso di raccordo con la biblioteca che non c'è mai stato prima. I bambini di Lingua sono entrati in biblioteca, hanno cominciato a sfogliare dei libri e non dei tablet facendo così con i giochini elettronici. Hanno toccato i libri, hanno toccato la carta. Sono stati talmente entusiasti che la direttrice della biblioteca mi ha comunicato che c'è stato un ritorno di questi bambini. Quindi non solo con il progetto dei bambini del Lingua in biblioteca, ma sono tornati in biblioteca. La bibliotecaria con un risparmio, con una, ma noi però abbiamo una bibliotecaria che è eccezionale, con le sue economie ha acquistato un centinaio di libri per gli asili nido e li ha smistati sia di qui che di là. Sono certa che mi dimentico qualche progetto, perché ne abbiamo fatti talmente tanti. È in programma un progetto di educazione musicale, i bambini sono molto affascinati dalla musica. Ho già chiesto al direttore della nostra banda di trovare del tempo per andare a fare musica all'interno del nostro asilo nido. Ne abbiamo fatti talmente tanti che sono sicura che me li dimentico. Ho incontri, gli aperitivi con i genitori alla sera, che sono anche momenti durante i quali hanno la possibilità di chiedere, di rapportarsi, di informarsi, di avere dei consigli su tutto quello che riguarda la crescita del loro bambino. Il laboratorio dei cuochini, abbiamo insegnato ai bambini a cucinare per quanto possibile. Insomma, abbiamo fatto talmente tante cose che veramente star qui a parlare di numeri di perdite di 1,30 euro, che sono 7 euro scarsi a settimana di aumento, veramente mi sento imbarazzata. Io vorrei che io fossi interrogata su quello che succede all'interno delle strutture scolastiche, perché voi mi insegnate che una bella lezione anche in un campo, al di là di quello che è la struttura. E poi la cosa più importante che tenevo a dire, poi mi taccio perché il Consiglio Comunale è il luogo dei consiglieri, è che abbiamo messo in campo un grandissimo lavoro per quanto riguarda il sistema educativo 06 finanziato dalla Regione Lombardia, con l'elaborazione di una carta pedagogica che avrà il suo contenuto intorno al mese di dicembre, che prevede un training continuo delle educatrici a partire dal nido ad arrivare fino alla scuola materna, ma soprattutto un raccordo pedagogico educativo, che non c'è mai stato, a partire dall'asilo nido, che accompagnerà il bambino nei suoi passaggi, quindi asilo nido materna e materna scuola elementare. E inoltre il finanziamento che noi abbiamo ottenuto dalla Regione Lombardia, finalizzato alle ristrutturazioni e a tutta la parte chiamiamo contenitore, io amo chiamarla così, sono stati, questi finanziamenti molto consistenti, sono stati indirizzati esclusivamente ai nostri asili nido. Ecco, tutto ciò detto, mi sembra che l'amministrazione comunale, in primis nella figura del sindaco e di tutto il sistema educativo, va nella direzione di totale supporto dei nostri asili nido. Il mio lavoro si ospita quasi, non esclusivamente no, ma diciamo per una grossa parte, proprio a seguire gli asili nido, mica per niente, gli asili nido sono seguiti dalla dirigenza del settore educativo. Quindi parlare di 1,30 euro di aumento, parlare di una petizione fatta da persone che non hanno mai messo un piede negli asili nido, veramente mi sento un imbarazzo. E ti chiedo.
Grazie assessore. Parola al consigliere Pecchiti, Movimento 5 Stelle, prego.
Beh, un po' di numeri glieli do anch'io. Senago 3 euro. Orario, è vero, la retta, la quota fissa è un attimino più alta, però ha un orario di uscita delle 16.30. 390, se non sbaglio. 30 euro di differenza. E, vabbè, con i 2 euro di aumento direi che siamo quasi alla pari. Comunque, lei ha parlato dei progetti che fanno parte del piano dell'offerta formativa, no? E non mi sembra che la quota giornaliera vada a coprire i costi dei progetti. Poi parla dei momenti di aggregazione. Onestamente io 6 anni fa avevo i miei figli che andavano al nido e c'erano momenti di aggregazione. Mi ricordo l'esperienza di vedere un film insieme alle altre mamme. Quindi i momenti di aggregazione c'erano anche i tempi. La biblioteca. I libri c'erano anche ai miei tempi, e i bambini non usavano il tablet, usavano i libri al nido, anzi molto. Quindi lei sarà imbarazzata, ma noi vediamo la realtà dei fatti, che questi genitori avranno 300 euro di aumento.
Grazie consigliere. Se non ci sono altri interventi, chiedo la parola al consigliere Lodola, l'inviato solidale, prego.
Grazie Presidente. Allora, io volevo un po' ringraziare l'assessore perché ha ricordato quanto il personale degli asili nido del nostro comune sia sempre, da sempre, attento alla qualità del servizio educativo e non più sociale, iniziativa che prendiamo con la nostra amministrazione. Vorrei anche stimare che tutte le cose che ho elencato non sono frutto di iniziative politiche. Sono cose che, come ricordava anche la consigliera che mi ha preceduto, ci sono sempre state, ma la questione qui riguarda il futuro. Precedenti affermazioni da parte del sindaco e degli assessori competenti sono andati un po' a fare intendere che la gestione così di eccellenza, che è tale perché è in debito e quindi non sostenibile, potranno andare in una direzione differente. E quello che il problema non è tanto andare a capire qual è la qualità dell'offerta educativa che c'è, è veramente un'eccellenza così come la biblioteca,
ma è eccellente per gli interpreti, non tanto per le scelte politiche. Il problema qui sarà capire se in futuro queste scelte saranno sostenibili oppure no. Ed è anche la motivazione per la quale mi sono astenuto prima nella modifica alla convenzione con la scuola paritaria. Solo vorrei capire, a titolo informativo, senza fare nessuna polemica, come mai questo tipo di iniziative non vengono attuate all'interno del nostro strutture comunale, visto che, se non sbaglio, qui correggetemi davvero, la sezione primavera include anche i bambini che sono ancora in età da nido tendenzialmente. A questo si aggiunge quindi un problema che rimane aperto, perché comunque sia anche la copertura delle famiglie che avrebbero bisogno del nido non è per niente soddisfatta nel nostro comune, per cui la grande domanda di capire se il pubblico deve essere un regolatore di un'offerta privata e quindi poi i sussidi vadano a livello dell'utente e della famiglia piuttosto che a livello della collettività che va a pagarla, quindi regolamentata in maniera diversa. E senza contare poi il problema delle materne, non so quali sono i dati adesso, non mi sembra che non ci fosse, ma adesso mi ha richiesto più volte che venisse consentita l'apertura di una sezione ulteriore della scuola materna, perché non si riusciva a soddisfare la domanda naturale senza ricorrere alle strutture delle scuole paritarie sul territorio. Anche qui è una richiesta di informazione. Cioè, quando mi posso sottolineare che i problemi non è che si risolvono dicendo che grazie all'aumento di 7 euro settimanali quello che è, allora non sono più problemi, rimangono, non sono evidenti. L'altro grande buco è quello appunto che riguarda i nidi per nell'interno dei conti del nostro comune. Conseguenza, io vedo sempre una risposta alla contingenza e alla semi emergenza, ma quando si arriva alla prospettiva o al piano che si vorrà attuare, non trovo delle risposte soddisfacenti e neppure delle idee. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione. Sindaco?
Mentre parlava l'assessore, mi è venuto in mente, mentre interveniva anche il consigliere, ma... Allora, noi abbiamo i dati di bilancio che tutti contestiamo, che tutti vogliamo più dati, che vogliamo capire, vogliamo sapere, ci dicono che bisogna ridurre i costi, però l'entrata non si tocca. Allora, se uno andasse a leggere il bilancio consuntivo 17, va a verificare che l'aumento di 300 euro per 100 bambini, che tutti devono essere a quota massima, sono 30.000 euro. Qualcuno può pensare che abbiamo fatto per un discorso economico? Se qualcuno pensa a una cosa del genere, lo invito a riflettere bene prima di questa cosa. Perché 30.000 euro, su una perdita di 500.000 euro, credo che la scelta che facciamo sarebbe deleteria per noi stessi. Okay? Ma la domanda che mi faccio è, non è che questo continuo accusato per le cose di nido ci vogliono spingere a privatizzare invece? E l'opposto. Perché tutti i comuni, anche vostri che gestite, sono gestione privata. Allora, io mi chiedo, ma una parte politica che dà lezione all'altra e dice che è vero che ogni comune è autonomo, fa quello che vuole, però troppo spesso mi sento dire che noi facciamo. Nel comune dove voi amministrate, gli asili sono tutti privati, non sono più pubblici. Allora, se io fossi arrivato, avrei dimostrato che la prima azione del mio governo è stata quella di ribaltare e farlo diventare pubblico. Noi qui facciamo l'opposto, diciamo che vogliamo mantenerlo e ci accusano che aumentiamo le rette, 300 euro all'anno, per mantenere un servizio qualitativamente elevato, da anni, grazie agli educatori, ma i quali educatori, piano piano, passano gli anni. Okay? Quindi noi dobbiamo decidere se appaltarlo o no. Noi dichiariamo che vogliamo mantenerlo, eppure si ventila l'idea, ma lo vogliono appaltare. Secondo me è veramente, stanno invitando ad appaltare il servizio, quindi io invito la maggioranza a riflettere, quando faremo il buco, a dire che cosa vogliamo fare. Perché nel dubbio si dicono le cose, le dichiarazioni dei giornali valgono per quello che valgono, ma il dubbio che indica qual è la scelta dell'amministrazione. Allora la domanda di questo è, noi stiamo facendo sacrifici, noi come comunità, perché io mi ricordo le parole durante il bilancio provvisionale, ci dicevano che i costi, le entrate sono inferiori che i costi, nessuno si ricorda che le entrate tributarie da parte del governo, spero che magari adesso aumenteranno, diminuiscono, dobbiamo aumentare i servizi, non dobbiamo toccare le entrate, secondo me vogliono che noi andiamo in default. Questo è vero. Guarda che mentre parola servizio, mentre servizio flash. Qui non è più un gioco di servizio, come vedete è il costo. Non è che è stato detto avete aumentato il costo della mensa e quindi la qualità è scarsa. Io sfido chiunque andare nel Regno Unito e dire la qualità è scarsa. No, è stato messo in discussione il costo. E allora se avete in discussione il costo, scusate, ma allora portiamo il servizio. Tanto la qualità rimane. La qualità rimane. È solo aumento di costo. È dimostrato che in tutti i comuni che hanno portato i servizi, il costo è inferiore. E se risparmiano circa 100, 120, 130, quello che sono. Questa è una riflessione di mio padre. Quindi non puoi dire adesso ogni volta che noi vogliamo mantenere. Ci stanno invitando, e anche i genitori, in modo strumentale, sarà la loro responsabilità, che hanno raccolto le firme in modo strumentale, a invitarci ad andare a portare i servizi. Questa riflessione la faccio a voce alta, e la faremo anche noi, grazie alla petizione. Perché quando un genitore firma, senza chiederci che cosa si fa in quell'asilo, senza mai essere entrato, credo che l'obiettivo è un altro. E allora se l'obiettivo è un altro di carattere economico, facciamolo noi. Non lo facciamo fare noi la partenza, facciamo noi, così ci portiamo a casa il contenimento dei costi, potremmo regalare altri servizi, potremmo dar sì, magari aumentare, non 5 giorni, 10 pasti gratis a tutti, perché avendo 120.000 euro in più, da parte dell'asilo nido io posso dare la refezione scolastica gratis e quindi 350 bambini che oggi non conoscono la refezione scolastica li do tutti gratis e abbiamo tutto il servizio. Guardate che amministrare vuol dire anche tattica, perché stanno facendo tattica, stanno facendo. E allora noi riflettiamo se questo invito, questa petizione è stata fatta per dirci dovete andare a passare il servizio, visto che poi fatto il servizio. Essendo nonno lo utilizzo anche per il consigliere Giove, lo utilizziamo, io utilizzo, posso garantire la massima qualità, però il vero problema è noi che continuiamo così a fare la politica di non adeguare le tariffe, rischiamo che affacceremo tutti i servizi a privati. E se noi questo non vogliamo farlo, fino a che potremo farlo faremo, resisteremo, ma certo che non voglio fare neanche l'unica discussione di tutto il circondario a Monte Brianza, è l'unico che ha ancora il servizio pubblico, mentre gli altri sono privati, quindi predicano bene e lasciano male. Quindi la politica fa tanto di questo mi invito a farlo perché, visto che poi ci dicono cosa fanno gli altri, e ben venga, almeno qualche volta che sono di nuovo il contrario, di pigliarci i meriti almeno, che il merito è che perdiamo 500.000 euro, invece altri hanno fatto la scelta per il discorso economico di appaltarlo, noi ancora non abbiamo fatto. Però grazie della petizione, di questa mozione, perché rifletteremo sulla qualità del servizio grazie a loro di questa ricerca.
Grazie Sindaco. Elisabetta, ti do lo stesso una breve replica, prego.
Beh, il nostro scopo sicuramente non è quello di appaltare, quindi respingiamo questa accusa. Anzi, è proprio la nostra paura. Oltretutto, un nido è già in gestione a una cooperativa, totalmente. Continuate poi a dire che ci sono 500.000 euro di debito, ma le riscossioni attive per il NID, solo nido, a me risultano di 55.000 euro. 500.000 euro è l'intero servizio educativo. Va bene, poi magari porto il numero di bilancio.
Lasciatela continuare nell'intervento, prego.
Ok. Ho parlato poi del bilancio. Comunque, noi respingiamo questa accusa. Non ci risulta che i nostri comuni siano abbiano dato in appalto, però anche questo lo verificheremo su maggior dettaglio. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione del punto numero 7. Per la presenza. Prego, votate.
troppi colori, devo avere un po' di tempo per... Con 3 voti a favore, 16 contrari, 5 astenuti, viene respinto il punto numero 7. No, no. La dichiarazione la fa, ma a verbale risulta che lei era distratto. Aspetta, aspetta un attimo, aspetta, aspetta. Niente, torniamo indietro. No, no, torniamo indietro. Apro. Buoni un attimo. Sindaco. La parola al sindaco, prego. Una volta. Vai.
Elettronico, era favorevole perché mancava il vostro capoletto.
No. Vale, ho dato l'esito, no, della votazione.
Il voto è stato un errore.
Grazie, sindaco. Passiamo al punto numero 8. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle in merito all'affidamento dei servizi di igiene urbana a Bea Gestioni S.p.A. protocollo numero 26362 del 18-6-2018. Chi legge l'interrogazione? Consigliere Chiesa Alice, Movimento 5 Stelle, prego.
Fa. Premesso che il Movimento 5 Stelle, anche a firma della sottoscritta, ha presentato un esposto in data 8 marzo 2018 all'autorità garante della concorrenza del mercato e alla Corte dei Conti per valutare l'affidamento diretto dei servizi di igiene urbana alla società Bea Gestione S.p.A., in quanto a nostro avviso non vi erano i presupposti per tali affidamenti. Dato atto che la gara a doppio oggetto bandita da Bea nel 2014 non ha correttamente realizzato la forma giuridica che le avrebbe consentito di ricevere legittimamente gli affidamenti di servizi dei comuni soci, cioè il partenariato pubblico-privato istituzionalizzato. L'ingresso del socio privato ha trasformato la società Bea Gestione S.p.A. in una società mista pubblico-privato, ma non ha realizzato il PPP, perché l'oggetto della gara, fornitura, installazione e gestione del nuovo turbo alternatore a servizio dell'impianto esistente, non era coerente, come prescrive la legge, con i servizi di gestione e smaltimento di rifiuti che i comuni affidano alla società. Infatti il partner privato non ha compiti operativi di erogazione del servizio verso i comuni. Considerato che il comune di Lunghiate, con determinazione S03261 del 31-12-2013, rettificata successivamente con determinazione S0321 del 22-2014, provvedeva all'affidamento dei servizi per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani alla società Brianza Energia Ambiente S.p.A. Preso atto che l'autorità garante della concorrenza e del mercato ha deliberato in data 24 aprile 2018 di rappresentare alcune considerazioni all'amministrazione in indirizzo in merito alle modalità di affidamento della gestione dei servizi di igiene urbana da parte di codesti comuni, in particolare alla documentazione e agli atti traspare che la società affidataria del suddetto servizio Bea Gestione S.p.A. risulti titolare di affidamenti in house illegittimi, non trattandosi né di una società interamente pubblica né di una società mista. Tra gli 8 comuni in indirizzo c'è anche il nostro. Il gruppo consigliare Movimento 5 Stelle chiede al sindaco quali azioni intende intraprendere per ristabilire il corretto affidamento dei servizi di igiene urbana secondo le modalità legittimamente e legittime e rispettose dei principi di concorrenza. Grazie.
Grazie consigliere. Rispondo per l'amministrazione l'assessore Nestrone, prego.
Sì, grazie e buonasera a tutti. L'interrogazione chiede di conoscere, alla luce del parere rilasciato dall'autorità garante della concorrenza del mercato il 24 aprile 2018, quali azioni intende intraprendere l'amministrazione per ristabilire il corretto affidamento del servizio di igiene urbana secondo modalità legittime e rispettose dei principi di concorrenza. Per prima cosa, quindi, è doveroso premettere e chiarire che il parere citato, quello pervenuto il 7 maggio 2018 con protocollo 19462 dall'autorità garante della concorrenza e del mercato, riveste scarsissima rilevanza per l'amministrazione comunale di Lunghiate. Questo in ragione del fatto che a decorrere presumibilmente dal 1 ottobre 2018 il servizio integrato di igiene urbana e quindi la raccolta, il trasporto, lo smaltimento, il recupero, la gestione delle filiere conai e la piattaforma ecologica, verrà svolto da un unico soggetto che è identificato nella società Gestambiente SRL. Questo passaggio troverà la sua concretezza tra pochi mesi, perché la società Gestambiente ha di fatto concluso l'iter per la sua trasformazione in società mista pubblico-privata mediante una gara, la cosiddetta gara a doppio oggetto. Infatti la procedura di gara a doppio oggetto indetta ed esperita dalla centrale unica di committenza, la CUC, della provincia di Monza e Brianza per conto di Gestambiente è risultata aggiudicata alla costituenda ATI tra A2A Ambiente S.p.A., ANSA S.p.A. e Aprilco S.r.l. Tali società, per legge di gara, stanno ora costituendo la cosiddetta società veicolo, che è quella società che poi diventerà il socio privato di fatto della società Gestambiente S.r.l. Credo che sia altrettanto doveroso ricordare e sottolineare che questo percorso è stato condotto in totale conformità e attuazione a quelli che erano gli indirizzi che sono stati espressi da questo Consiglio Comunale con la propria delibera numero 77 del 10 ottobre 2016, che per l'appunto ha individuato il modello organizzativo per la gestione dei servizi di igiene urbana nella società mista pubblico-privata e nel contempo ha assegnato alla CUC il compito di indire la gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato della società Gestambiente SRL a cui affidare i servizi integrati di igiene urbana. È anche importante ricordare e precisare che la sentenza del TAR Lombardia sezione quarta numero 1332 del 25 maggio 2018, respingendo il ricorso promosso dalla società BEA S.p.A. e dalla società BEA Gestioni S.p.A. contro il Comune di Limbiate e contro Gestambiente S.r.l., che era stato promosso proprio per l'annullamento della già citata delibera di Consiglio Comunale 77 del 10 ottobre 2016 e degli altri atti ad essa collegata, che erano la delibera di Giunta Comunale 132 del 26 luglio 2016, la delibera di Consiglio Comunale 61 del 28 luglio 2016, l'ordinanza sindacale numero 28 del 30 dicembre 2016, questa sentenza del TAR ha di fatto sancito l'inefficacia del contratto di servizio repertorio numero 15.145 del 21 gennaio 2014, che era stato stipulato tra il Comune di Limbiate e la società BEA Gestioni S.p.A. a seguito di affidamento avvenuto con determinazione dirigenziale numero S03-261 del 31 dicembre 2013 e successivamente rettificato con determinazione S031-21 del 20 febbraio 2014. La determinazione S03-261 del 31 dicembre 2013, tra l'altro, risultava già travolta per l'effetto dell'annullamento di atti ad essa correlati. Annullamento determinato sia dalla sentenza TAR Lombardia 284 del 2015 che dalla sentenza del Consiglio di Stato 5402 del 30 novembre 2015, che sono intervenute nel ricorso promosso da Gestambiente SRL contro il Comune di Limbiate e contro BEA Gestioni S.p.A. Ne consegue che l'assenza di contratti di servizio validi ha pertanto portato il Comune di Limbiate a dover ricorrere all'emissione di ordinanze sindacali dal 2015 a oggi per non interrompere un servizio di pubblica utilità, oltre che per evidenti ragioni di igiene pubblica. E in queste ordinanze sono stati utilizzati due gestori diversi, Gestambiente SRL e BEA Gestioni S.p.A. In buona sostanza, a risposta degli interpellanti, a conclusione del percorso di adeguamento societario e alla luce degli esiti dei procedimenti legali che si sono susseguiti negli anni e anche negli ultimi mesi che vi ho sintetizzato, anche il servizio di smaltimento, recupero e gestione della filiera CONAI, fino ad oggi affidato a Bea Gestione S.p.A., verrà svolto a partire dal 1 ottobre 2018 dalla società mista pubblico-privato di Gestione Ambiente S.r.l.
Grazie Assessore. La parola all'interrogante per una replica. Prego, consigliere Chiesa. Vai.
Ci riteniamo soddisfatti della risposta, grazie.
Grazie a lei, consigliere. Passiamo all'ultimo punto, numero 9, che è una mozione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle in merito alla partecipazione del bando Sport Missione Comune, protocollo numero 26922 del 20 giugno 2018. Chi legge per il gruppo? Consigliere Ricchitti, prego a lei la parola.
Grazie. In realtà volevamo ritirare la mozione perché durante la capigruppo il dirigente del settore dell'economato, dottor Togliatti, ci ha detto che non era possibile partecipare a questo bando per una questione di vincoli di mutuo, di accensione di mutuo. Quindi ritiriamo la mozione, ci riserviamo però delle richieste future, nel senso che chiederemo che non si arrivi impreparati a un'eventuale opportunità futura.
Grazie, consigliere. Quindi viene ritirato il punto numero 9?
Sì.
A questo punto ringrazio i consiglieri per... C'è il sindaco che vuole fare una dichiarazione, prego sindaco.
No, mi sono dimenticato all'inizio, ringraziare, visto che quando ci sono delle donazioni al di là del valore ma di importanza per la città, sia il gruppo consigliare 5 Stelle che hanno donato il defibrillatore alla città, altrimenti quindi abbiamo individuato il posto, poi è stata di aumentare le distribuzioni della città, credo che sia doveroso. E poi ringrazio anche il comitato genitori, i cittadini del villaggio del Ceresolo che hanno anche loro, come i contributi raccolti durante le feste, hanno donato al comune di Inviati i giochi che verranno installati nei prossimi giorni. Quindi benvengono queste donazioni, anche se sono di piccolo valore, ma invece di valore morale sicuramente superiore all'entità economica. Grazie.
Grazie sindaco. Prima di chiudere, parla senza microfono, poi è una cosa. Consigliere Lodola, l'Emilia Capitolina, prego.
Grazie Presidente, velocissimo perché non ho avuto occasione di farlo prima, mi sono dimenticato, volevamo anche ufficialmente in maniera pubblica esprimere tutta la nostra solidarietà alla dipendente del comune di Limbiate che è stata aggredita con anche delle conseguenze di media gravità proprio perché voleva svolgere meglio le sue funzioni e anche questo è un indice comunque del che spesso si respira, che magari non tutti noi riusciamo ad apprezzare ma rimane tutto il giorno in comune. Quindi vorrei estendere da parte nostra, penso di tutto il Consiglio, la nostra solidarietà alla dottoressa Basanini.
Grazie consigliere Lodola. La parola al sindaco.
Grazie al consigliere per averci ricordato, anche se noi come amministrazione, è chiaro, lo facciamo giornalmente con le azioni, però il Consiglio Comunale non si era espresso. Il clima che si respira non è quello che è successo al dottoressa Basanisi, il clima è l'inadeguatezza delle leggi che ci sono di fronte al comportamento di una persona che ripetutamente fa atti vandalici e giornalmente crea disagio, per non dire altre parole, all'interno del comune, dove ormai c'è psicosi di questo personaggio. Credo che invece sia opportuno che la magistratura, con tutto il tempo dedicato, polizia locale, dipendenti, carabinieri, sicuramente fra un po', quando verranno chiamati, non interverranno più, perché c'è per questo risultato, quindi fascicoli, spero che la magistratura, che per adesso il magistrato, prenda seri provvedimenti, perché questa persona sta creando un danno alla città, perché in ogni luogo da chi ha risaputo, chi vive in vari posti del paese, in ogni festa crea problemi. È chiaro, chi lo conosce, sì, non a caso anche domenica sera alla festa di Raggio Giovi, dove ero presente, ho dovuto chiamare i carabinieri, che sono intervenuti. Spesso magari credo che quando si sono queste cose, invece di usare i social per dire c'è una persona in Villa Mella che crea disturbo, magari chiamare i carabinieri, perché spesso e volentieri non fanno sui social, poi i carabinieri non fanno niente. Credo che bisogna ritornare un po' anche a usare le vie, quelle di legge. I social va bene, però non è la legge i social, sono le denunce, che viva Dio denunce, però tutti si lamentano, pochi fanno denuncia, perché poi c'è, è vero che c'è una persona che tutti sanno, noi lo sappiamo, lo sa la polizia locale, i cittadini lo sanno, però che ci siano denunce da parte di cittadini nei confronti di questa persona non ce ne sono, perché poi nasce l'omertà, questa è omertà. Poi passiamo alle cose più gravi, non riusciamo a denunciare uno che ci infortuna, ci dà fastidio, che non ci permette di utilizzare un parco, che non ci permette di camminare tranquilli, e poi pensiamo alle cose molto più gravi. Non c'è ancora questa piccolazione, forse esercitiamo un po' di coraggio, che anche l'omertà di una persona mi vieta la mia libertà è un fatto gravissimo, non sono solo i problemi mafiosi, sono anche questi. Noi purtroppo abbiamo questa situazione, che nessuno denuncia, però tutti sanno che questa persona crea queste forti difficoltà. Noi in comune ormai siamo, si può dire, nelle sue mani? Sì, posso dirlo. Dedichiamo un'ora, si blocca il comune, un'ora al giorno. Voi pensate quanto che danno sta creando al disservizio, ma non solo al disservizio, ma al lavoro delle persone di lavorare in un luogo sicuro. Se neanche qua diventa sicuro, ho qualche preoccupazione. Quindi è chiaro che la nostra solidarietà va dipendente, che ha avuto anche il coraggio di contrastare la persona. La dottoressa è una ragazza forte, quindi non abbiamo bisogno di dirgli di aumentare la forza, perché già bisogna contenerla, però voglio dire, ha fatto il suo lavoro in modo non egregio di più, però abbiamo queste difficoltà. Questo è una persona, non è il paese, grazie a Dio. Poi ci sono altri problemi, però abbiamo la giusta dimensione. Secondo me stiamo vivendo noi una situazione di crisi proprio di convivenza con alcune persone che fanno di tutto per creare, eppure questa persona è stata aiutata, anche ieri e già tre volte facciamo la carta d'identità, perché la perde ogni volta viene dichiara che il dipendente non gli vuole la carta d'identità, ieri l'ennesima carta d'identità che non paga, dobbiamo pagare noi, chi la paga un dipendente, chi un assessore pagata, credo che siamo arrivati veramente a una situazione di imbarazzo totale, insomma. Poi vogliamo sconfiggere chi va a spacciare, consigliere. Noi non riusciamo a sconfiggere una persona che sta creando questo malessere nel nostro paese. Quindi credo che è giusto quello che ha provato lei, è giusto che i nostri dipendenti lavorino e i cittadini possano utilizzare il futuro pubblico in modo adeguato. Quindi grazie all'opportunità della collaborazione, perché mi ero dimenticato.
Grazie sindaco. La parola al consigliere Archetti, Partito Democratico.
Sì, no, molto velocemente. Vabbè, non intervengo su questo punto se non per unirmi agli auguri per la dottoressa Baganigli. No, volevo aggiungere, mi sembra che nei prossimi giorni anche la dottoressa Curcio ci lascia, ma no. E quindi io volevo ringraziarla per il tempo, la professione. E non lo so, beh, però io questo, l'ho detto praticamente, nel senso che so che andrà a occupare un'altra posizione, nel senso che non sarà più nel comune dato, non a tempo pieno, eccetera, quindi io volevo approfittare per salutarla e ringraziarla per il lavoro che ci ha sempre dedicato.
Grazie consigliere Archetti. Consigliere Vichichi, Movimento 5 Stelle, prego. Aspetta, ferma. Perché c'è la mia collaboratrice stasera che... Prego.
Anch'io esprimo la mia solidarietà nei confronti della dottoressa Baganisi e poi volevo ringraziare il comitato Mettiamoci il Cuore che ci ha supportato in questi mesi appunto per l'atto di donazione. Grazie.
Grazie a lei consigliere. Prima di chiudere il consiglio, approssimativamente il prossimo consiglio comunale verrà convocato dal 20 luglio al 31, più o meno in quel periodo. quindi vi sto automaticamente convocando, non andate in ferie. Grazie, si chiude qui il Consiglio Comunale, arrivederci alla prossima seduta.